la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli con voi in studio fino alle 9.30 nell'ambito della nostra newsline, l'appuntamento con l'informazione di Controradio, lunedì 28 ottobre. Attendevamo un miglioramento che era stato anticipato per questa settimana rispetto al meteo. Cerchiamo di capire davvero se sarà così. Linea all'AM, Matteo Rossi quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, andiamo verso un miglioramento oppure c'è da riaggiornarsi al netto, insomma, delle informazioni che avete?
No, diciamo è confermato il cambiamento, cambia tutto direi rispetto alla settimana scorsa, alta pressione, tempo stabile un po' per tutta la settimana, quindi diciamo in questo senso buone notizie perché insomma ormai di acqua ne abbiamo avuto abbastanza direi. E quindi ci attendono una settimana, forse anche 10 giorni, ma questo poi lo vedremo via via nei prossimi giorni, di tempo stabile, prevalente soleggiato. Oggi ancora qualche nuvola in più, c'è la possibilità di isolate e deboli piogge nel pomeriggio sulle zone appenniniche, fenomeni veramente comunque di scarso rilievo, brevi e isolati appunto. Poi da domani ulteriore miglioramento, tempo stabile e soleggiato con qualche nebbia forse al mattino, ecco, sulle zone interne, sulle vallate c'è ancora aria molto umida, le temperature restano piuttosto alte, le massime sempre al di sopra dei 20 gradi, ecco, quindi aria ancora molto mite. Questo è il quadro un po' per tutta la settimana.
Ecco, quindi ci siamo portati davvero avanti, perlomeno insomma iniziamo la settimana con un quadro meteorologico positivo, anche perché veniamo da situazioni anche di cronaca che abbiamo raccontato, impattanti anche sul nostro territorio, e poi ci avviciniamo a un anniversario importante, quello dell'alluvione per quanto riguarda la Piana e Prato, che ci richiama a situazioni ben peggiori. Dunque ci teniamo queste previsioni, grazie a Matteo Rossi, grazie all'AM. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Ritornano i mercoledì da Salmoni. Fino all'11 dicembre a Spam Porcari. 8 serate per 24 eventi di musica, danza, poesia, teatro contemporaneo con oltre 70 artisti da tutto il mondo. Dalle 19.30, dopo un piatto vegetariano offerto dalla casa, performances, readings, spettacoli, concerti, e dal 22 Dance Club sulle travolgenti improvvisazioni della Enga Zibao Dance Orchestra. Ingresso 10 euro. Posti limitati, indispensabile prenotazione. Per informazioni aldesweb.org.
Essere cittadini attivi è un diritto di tutte e di tutti. Vita indipendente è il programma della Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 che garantisce alle persone con gravi disabilità il diritto a una vita libera e autonoma. Un programma personalizzato per evitare l'isolamento e promuovere una piena realizzazione della persona. Scopri le modalità di accesso su www.regione.toscana.it/vita indipendente o rivolgiti alle società della salute e zone distretto del tuo territorio.
Controradio.
Passate da 8 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, varie aperture sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Dalla Repubblica, tramvia, ora si cambia, pali diversi e nuova linea. Dopo le polemiche, la svolta riguarda i lavori sulla tratta Libertà-Bagno a Ripoli e intanto test finali pre-collaudo per la VAX diretta in centro, partenza tra 40 e 50 giorni. Questa appunto la partenza ufficiale stimata del della nuova linea Fortezza San Marco, per cui sono in corso i test finali pre-collaudo e poi appunto una delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta del comune di Firenze segnerebbe una svolta per quanto riguarda la tranvia 3.2.1, ovvero quella Libertà Bagno a Ripoli, i cui lavori sono partiti per avere come obiettivo l'entrata in esercizio nel 2025. Bene, sì, pali ma più snelli, decide ora Palazzo Vecchio. Vedremo come. Dalla Nazione di Firenze, causa la partita dei dilettanti, bomba carta, fumogeni e un ferito tra i tifosi in seconda categoria nella sfida Reconquista Banti Barberino. Allo stadio arrivano i carabinieri, gara sospesa per gli accertamenti e poi interrotta definitivamente. La fotonotizia riguarda invece ad un anno dall'alluvione, arrivano i rincari per l'assicurazione contro le catastrofi naturali, spese senza fine. La fotonotizia, notizia invece che ritroviamo su tutti i giornali di oggi, è l'informazione di servizio ma anche di attesa, perché si attendevano i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la scuola Leonardo da Vinci, via libera alla riapertura. Ritroviamo appunto la ripresa delle lezioni dopo i controlli, ma i ragazzi fanno sciopero. Anche il Corriere, che tradizionalmente di lunedì si occupa di Fiorentina con titolo sempre più in alto, Roma battuta 5-1, per la cronaca appunto la riapertura del Da Vinci, gli studenti tornano a scuola. E noi torniamo invece ad un evento che ha portato in piazza a Firenze sabato migliaia di persone, stimate 30.000, da Bari fino a Milano, passando per Roma, perché 7 erano le piazze mobilitate sabato, con oltre 80.000 persone, dove la bandiera della pace è stata protagonista. I primi cortesi sono mossi nella mattinata, ma Bari, Cagliari e Palermo, e poi nel pomeriggio le manifestazioni di Roma e anche quella di Firenze. Una grandissima partecipazione da piazza Santa Maria Novella a piazza Santa Croce, anche la sindaca Funaro, l'imam Izzedin Elzir, l'abate di San Miniato Padre Bernardo. Ma sentiamo alcune delle voci raccolte durante la mobilitazione promossa da Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace e Assisi Pace Giusta, insieme a Sbilanciamoci e con il sostegno di oltre 350 organizzazioni della società civile. Dicevamo, sentiamo le voci raccolte durante il corteo da Domenico Guarino.
Bernardo Marazzo, la CGL, questa piazza, numeri alla mano, raccoglie 12.000 persone. Come vedi, il corteo non riesce a entrare e a naso questo era metà corteo. Io ti direi, insomma, beh, almeno 25.000 persone reali, cioè questa è una piazza che ne volte, guardi, metri quadri, ne tiene 12.000.
Una considerazione su questo successo?
Secondo me è frutto ovviamente della drammaticità della situazione, del fatto che la gente, anche se vive una grande crisi delle capacità collettive, sa che siamo in una situazione critica, e di fronte a un richiamo così ampio, aperto, come quello che abbiamo messo in piazza più a Firenze, che va dalla GESCI fino ai centri sociali, quando riesce a essere plurale, la gente si sente chiamata in qualcosa che appartiene e dà una dimostrazione di civiltà da cui il mondo ha da imparare.
Allora, io mi avvicino a Michele Ventura. Salve, siamo in diretta per Controradio. Sì, è molto importante, perché intanto è molto partecipata e poi francamente era singolare questa difficoltà, come una reticenza a parlare delle guerre. Ci sono due guerre in corso terribili, con il punto di vista dei morti, delle vittime, chiaramente in primo luogo, ma come ripercussione sulla vita di tutti, questo cioè sull'Europa, su di noi, che ci sia un movimento che richiama a questo, è confortante.
Però la politica può fare di più. Lei viene ovviamente dalla storia della sinistra, dal Partito Democratico.
No, la politica può fare sicuramente di più, anche in momenti complicati, perché abbiamo attraversato momenti complicati. L'Italia, i partiti italiani, della sinistra soprattutto, si erano ritagliati uno spazio di autonomia e di iniziativa politica che gli consentiva di sviluppare non solo movimenti per la pace, ma avanzare anche proposte.
Questo spazio di autonomia al momento non viene gestito, non viene
esercitato secondo lei? Ma secondo me c'è una difficoltà, questo va detto con chiarezza. Non puoi mettere tra parentesi. Io mi attendo che quando un dirigente o un leader nazionale parla di politica, non per seguire la famosa scaletta situazione internazionale, ma al primo punto deve parlare delle guerre in corso e dire un'opinione su come queste possono e debbono cessare.
Massa fin qui per la manifestazione per la pace perché?
Ma perché oggi è fondamentale manifestare per la pace, è intollerabile quello che sta avvenendo, siamo sulle soglie della terza guerra mondiale e gli stati pare che non se ne rendano conto, sta continuando questa escalation di violenza e noi siamo qua pacificamente per dire che serve riportare la politica al centro e serve rimettere al centro le persone, non si può risolvere questi conflitti nel mondo con l'invio di armi.
Ma come si fa concretamente?
Ma concretamente intanto serve una mobilitazione massiccia da parte di tutte e di tutti affinché si spingano i governi ad attivarsi con tavoli di pace che portino appunto a un cessate il fuoco.
Queste le interviste che trovate anche in podcast sul nostro sito controradio.it con la cronaca della grandissima partecipazione di sabato anche a Firenze. Alle 8:15 minuti però andiamo in buttiamola in politica come ogni lunedì mattina salutando Tommaso Ciuffoletti, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, nel fine settimana, a partire da un'intervista realizzata da Repubblica con la prefetta di Firenze Ferrandino, si è sviluppato anche un dibattito che ha portato a numerose dichiarazioni politiche. Stiamo parlando dell'argomento che ha a che fare con il CPR, il centro di permanenza per migranti, che andrebbe fatto secondo la prefetta, siamo al lavoro per questo, e tutto ciò ha scatenato preoccupazione politica. Il PD si è subito mosso dicendo ci opponiamo ai CPR nella nostra regione, con l'intervento del segretario Fossi, cui hanno fatto seguito anche la sindaca Funaro, ma anche l'assessore e della segreteria Andrea Giorgio. Un dibattito che poi è andato anche, diciamo, nelle schermaglie, perché poi ieri, insomma, tra Fratelli d'Italia e Fossi se le sono dette abbastanza chiaramente.
Sì, ho letto un po' degli scambi, perché poi effettivamente diventa un dibattito che assume una sua dimensione propria, estraniandosi poi dall'oggetto della questione, che rimane lì irrisolto e la posizione di Fossi è ben chiara. Tuttavia rimane il punto che cambiando nome, che all'inizio erano addirittura CPTA, poi CPT, poi CIE, centri di, cambia il nome, ma esistono ormai dalla fine degli anni 90 e sono centri che di fatto poi sono semplicemente il bubbone, no? Come dire, a volte tu vedi le bolle, ma in realtà la malattia è altra, di un sistema che prevede che anche il la persona che deve essere trattenuta, quindi in maniera coercitiva, all'interno di questi centri non abbia magari commesso alcun tipo di reato, ma sia semplicemente in assenza di quei documenti che per la legge italiana oggi tu devi avere, altrimenti devi essere espulso. Quindi il problema è a monte. Questi sono solo, diciamo, la manifestazione di tutta una struttura che non funziona rispetto alla gestione dell'immigrazione, che non è un tema facile, non è un tema semplice. Oltretutto questi centri per il rimpatrio ad oggi appunto si possono occupare di circa 5.000 persone, i rimpatri avvengono nella metà dei casi, cioè sono anche inefficienti rispetto alla pretesa securitaria che viene avanzata dal centrodestra. È proprio veramente un dibattito che si svolge senza il punto cruciale del come gestire i flussi migratori, tema difficilissimo, tema che sappiamo essere grossomodo irrisolvibile da quando esiste l'umanità. Da quando esiste l'umanità le persone si muovono e non sempre lo fanno per scappare neanche da teatri di guerra o altro, ma semplicemente per la speranza di cercare condizioni migliori. E anche quello, secondo me, a volte spesso è un dibattito un po' paradossale, come dire, devi essere veramente un disperato perché io possa accettare che tu rimanga qua. Ma a volte non è solo quello, può essere davvero il desiderio di cercare una vita migliore che può essere la molla, che quello non è altrettanto riconoscibile come un diritto per cercare la speranza di qualcosa di meglio per te o per i tuoi figli.
Ecco, veramente... poi come ricordavi, le esperienze dei centri di permanenza per i rimpatri nelle altre regioni hanno mostrato insomma, strutture che trattengono le persone in condizioni disumane, degradanti, senza garantire, come dicevi, l'efficacia poi del rimpatrio stesso. Ma mi ha colpito, non so se a te ugualmente, la velocità di reazione politica che per una volta, dobbiamo dire, il centro-sinistra ha avuto su un contenuto come quello dei migranti, della gestione dell'accoglienza diffusa, che forse era necessario a fronte però di un'uscita, quella della prefetta Ferrandino, che come leggi anche come dichiarazioni portate avanti, forse per una, naturalmente in un dialogo istituzionale rispetto al governo, alla volontà ben chiara del centrodestra, però senz'altro insomma è stata un'accelerazione un po' inquietante.
Lei parte dal presupposto che si devono fare, cioè stante questa la legge è necessario questo strumento per poterla applicare, ed è infatti proprio la ratio della legge che secondo me è contestabile, per certi versi non rispetta neanche pienamente la Costituzione, in quanto, ripeto, queste molte delle persone che vengono ospitate nelle condizioni che dicevi te, perché quello non è esattamente un a margine, ma anzi è centrale nella questione, però rimaniamo al punto, perché addirittura ancora più a monte c'è il fatto che tu detenga una persona che non ha commesso alcun tipo di reato penale, è una forma di detenzione rispetto a una sanzione di tipo amministrativo, e già lì c'è un paradosso. Quindi il fatto che la prefetta dica stante questa la legge di questo strumento c'è bisogno può avere un senso, è che non ha senso la legge a cui questo strumento si fa esecutore, ed è lì che poi, al di là per qualità, benissimo Fossi che interviene per dire non li vogliamo in Toscana, ma non li si dovrebbe volere da nessuna parte. Ora è ovvio, lui parla da segretario del PD regionale, quindi si limita a quello, ma perché è la legge a monte poi che è un paradosso, che è un delirio, che non ha senso. Ecco, per me poi il dibattito è veramente radicale rispetto alla ratio di una norma sbagliata, di cui questi CPR sono semplicemente il portato finale.
Veniamo invece da tutt'altro tema, il rapporto interno al Movimento 5 Stelle, il futuro del Movimento 5 Stelle. Come hai letto questa polemica sul contratto in scadenza rispetto a Grillo, una prospettiva tra un Movimento 5 Stelle del futuro e del passato, o una mera lotta intestina, insomma, interna?
Ecco, anche per alleggerire il tema, qui si passa da un tema molto serio, molto via, a una vicenda che ha quasi dei lati oggettivamente anche grotteschi, e questo lo si può dire, voglia del resto il fatto che di fatto parliamo del movimento fondato da un comico, che però appunto inizia in farsa e prosegue in farsa, ovvero quel movimento fondato da un comico che dava microfono nelle piazze a che la gente potesse sfogare con un vaffa le proprie frustrazioni, fastidi, rabbie, ecco, finisce col diventare un movimento in cui, per termini di una burocrazia che fatico anche a leggere perché dopo un po' diventa anche noioso, tuttavia mi fa sorridere come Grillo chiami Mago di Oz, tra l'altro bellissima questa definizione di Beppe Conte, a volte Grillo gli va riconosciuto che nel suo ritirar fuori i ricordi di comico a volte ci azzecca, perché il Mago di Oz è un illusionista che poi in realtà è poco più che quello nel definire Beppe Conte, però è quell'illusionista che lui ha creato, è come il mostro che volevi abbattere, in realtà quella burocrazia del partitismo, della partitocrazia a cui se ti opponevi con sonori vaffa, in realtà è un virus che te lo sei ritrovato anche in casa, e forse anche, se vuoi, inevitabilmente. Però la profezia di Grillo è che il Movimento 5 Stelle a guida Conte si diventerà un partitino dell'8-7-6%, ecco, in quello ci vedo delle ragioni rispetto a Grillo, però è una vicenda oggettivamente che parla della fine della politica, ma proprio in termini chiari.
Siamo sul tema sempre di fine della politica. Alla fine della politica si ascrive l'attesa per la trasmissione di Report di ieri e quello che poteva battersi sul ministro Giuli, che ha detto: guarderò la trasmissione a telefono, essendo a telefono con il mio avvocato. Cosa hai pensato di questo excursus dall'esperienza giovanile Meridiano Zero fino al Collegio Romano e poi tutto il passare al setaccio, il passato del ministro della cultura?
Allora, quella la conoscevamo, insomma, no? Che appunto io, a parte una certa passione per il tema, però ecco, conoscevamo i trascorsi di Giuli, in fondo, come dire, devo essere sincero fino in fondo, io personalmente non ho paura di chi si fa anche propugnatore di pensieri estremi, anzi a volte nei pensieri estremi ci possono essere degli angoli di visuale che possono sorprendere anche te, purché ci sia sempre aperto ovviamente lo spazio per il dialogo e il confronto. In questo non fatico personalmente, giuro, a scandalizzarmi per una militanza anche estrema, anche radicale, che però rimanga nell'alveo appunto della civiltà, della relazione democratica. Devo dire, in questo senso la parte di Report dedicata a questo scandagliare, ma così come del resto anche il fatto della nomina al Maxi di una persona di fiducia, del collaboratore, devo dire non mi ha particolarmente colpito. Ultimamente forse anche io Report lo trovo sempre meno ficcante rispetto a certi, poi per carità, se uno si scandalizza del fatto che in un paese democratico, con una costituzione antifascista, se sia ancora il professo quelle idee, d'accordo, però rendiamoci anche conto che è anche ripeto, per me le espressioni radicali del pensiero non possono di per sé rappresentare un motivo di scandalo. Giuli ha il curriculum che ha, secondo me è più, ripeto, per me il Giuli è semplicemente un volto diverso del San Giuliano che è stato mostrato con il taglio sulla testa causato dalla boccia, nell'essere esattamente altrettanto, come dire, allineato alla logica del servire il potere. Quello mi fa più paura del pensiero radicale, ed in quello io casomai trovo quel che non mi piace del Giuli, l'essere un uomo totalmente organico ad una vicenda di potere, non tanto quello da essere portatore di pensieri radicali, che anzi a volte ben venga, anche se non ci piacciono, anche se non sono i nostri, purché siano ovviamente fonte di dialogo.
Secondo te avrà delle ricadute sul futuro ministeriale?
Non credo, perché ad oggi banalmente questo governo non si può permettere un ulteriore passo falso su quel fronte, quindi si cercherà di andare oltre. Quel che per esempio San Giuliano è stato, come dire, goffissimo nel non fare, no? Nel prendere quello spazio a fine del TG1 per giustificarsi e dire chiedo scusa alla Meloni come prima cosa, non agli elettori, chiedo scusa alla Meloni, che lì ti senti veramente in ridicolo rispetto a lui, però questo attirare l'attenzione su una vicenda già imbarazzante gli è stato fatale. Credo in questo caso, vista anche la lezione del predecessore, si farà un po' finta di nulla per lasciare che altre notizie, forse del resto anche più importanti, anche più rilevanti, prendano il posto e portino nel dimenticatoio questa vicenda.
Tommaso Ciuffoletti, oggi ti risparmio l'approfondimento rispetto al caso Campi, perché passerò la palla a Piana Notizie sul fronte del rimpasto che c'è stato dopo la rottura col Movimento 5 Stelle. Ci risentiamo lunedì. Buona giornata, Tommaso. We'll be right back. 8:28 minuti, allora lo abbiamo anticipato, tra poco dopo GR di Popolare Network andremo in notizie dalla Piana, ad un anno dall'alluvione, il rimpasto di Campi Bisenzio e il dopo salmonellosi a scuola, tutti gli aggiornamenti su questi argomenti con Elena Andreini di pianonotizie.it, Contro Radio in collaborazione con il sito che si occupa appunto degli aggiornamenti sul fronte dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Lastra Signa e Prato, cerca settimanalmente di approfondire varie tematiche che emergono durante la settimana e cerchiamo di approfondirle. In questo caso appunto il rimpasto di Campi Bisenzio è interessante, così come le iniziative che si preannunciano sui territori della Piana e del Pratese in avvicinamento all'anniversario del 2 novembre, e poi dopo il caos derivante dalle centinaia di bambini colpiti dalla salmonellosi per quanto riguarda il servizio mensa in diversi comuni gestiti da Qualità e Servizi, faremo il punto, perché la protesta è cresciuta e ha assunto anche forme diversificate. Tutto questo in notizie dalla Piana dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Il Medio Oriente, sulla striscia di Gaza, un attacco aereo contro un gruppo di persone nel quartiere Sujaia di Gaza City ha causato questa mattina la morte di almeno 3 palestinesi, oltre 50 le vittime nella giornata di ieri. L'esercito israeliano conferma di aver intensificato le operazioni aeree e terrestri su tutto il nord dell'enclave, soprattutto sul campo di Jabalia. Secondo Al Jazeera, a Beit Lahia, che rientra nell'area sotto assedio da oltre 3 settimane, si continua a scavare sotto le macerie per cercare qualche sopravvissuto agli ultimi bombardamenti. L'offensiva continua anche su Rafah, nel sud e nel centro della striscia, con l'esercito che dichiara di aver distrutto diverse postazioni di Hamas. Intanto, mentre a Doha sembrano continuare le trattative per il cessate il fuoco, l'Egitto ha proposto una tregua di 2 giorni su Gaza per scambiare 4 prigionieri israeliani con prigionieri palestinesi. Sulla proposta manca per ora il consenso di Hamas, che chiede un cessate il fuoco definitivo come precondizione a qualsiasi concessione.
Nella peggiore delle ipotesi siamo davanti al reato di eversione, nessuno stato di diritto può tollerarlo. Così Giorgia Meloni sull'ultima inchiesta sull'attività di dossieraggio scoperta dalla Procura di Milano. Un'attività criminale definita dai magistrati un pericolo per la democrazia, messa in piedi da un gruppo di faccendieri e imprenditori vicini alla destra lombarda. Tra i principali indagati Carmine Gallo, ex poliziotto antimafia, Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera di Milano, e il banchiere Matteo Arpe. Una banda, dicono i PM, che godeva di appoggi in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e dei servizi, che avrebbe spiato imprenditori politici ordinando un report, ad esempio, sul presidente del Senato La Russa e sull'ex premier Renzi. Sono centinaia di migliaia le informazioni trafugate attraverso accessi abusivi alle banche dati del Ministero dell'Interno. L'obiettivo, dicono i magistrati, era condizionare le istituzioni e i vari soggetti privati.
Si vota ancora fino alle 15 per le elezioni regionali in Liguria, l'affluenza è in leggero calo. Alle 19 ieri sera aveva votato il 30,6% degli elettori, circa 2 punti in meno dell'ultima tornata elettorale. Sono 9 i candidati in corsa per il dopo Toti, dimessosi dopo l'inchiesta per corruzione. La sfida principale è quella tra il sindaco di Genova Marco Bucci per la destra e Andrea Orlando per il centro-sinistra. Il voto rappresenta anche un test nazionale per misurare i consensi della maggioranza e lo stato di salute dell'opposizione.
Stati Uniti a 8 giorni dalle presidenziali, ieri sera Donald Trump si è preso New York. Quello andato in scena al Madison Square Garden è stato un vero e proprio show. Sul palco per il candidato repubblicano c'erano tra gli altri Elon Musk e la moglie Melania in una delle sue rarissime apparizioni a sostegno del marito. Con il vostro voto metterò fine all'inflazione, dimezzerò le bollette, taglierò le tasse, farò tornare il sogno americano, ha detto Trump, che dal palco ha cavalcato la propaganda anti-immigrati e poi ha attaccato Kamala Harris. È una incompetente, ci porterà verso la guerra mondiale. Dalla Pennsylvania, uno degli stati considerati cruciali per il risultato finale, la vicepresidente Harris ha replicato agli attacchi, definendo il comizio di Trump divisivo e degradante.
In Giappone il primo ministro Ishiba ha promesso una profonda riforma sulla gestione economica delle formazioni politiche all'indomani della batosta elettorale che ha visto il suo partito, il Partito Liberal Democratico, perdere la maggioranza alla Camera Bassa per la prima volta dal 2009. Ad appena un mese dalla sua nomina, Ishiba si trova ora senza maggioranza in Parlamento. A pesare sul risultato del voto, l'ennesimo scandalo su fondi illeciti legato al partito. Attuerò riforme fondamentali per quanto riguarda la questione del denaro e della politica, ha detto Ishiba ai giornalisti, escludendo per ora qualsiasi ipotesi di dimissioni e ribadendo il suo impegno a continuare a governare.
8 e 34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ponte della Est e Montopoli, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze per lavori è chiuso lo svincolo di Poggibonsi Sud in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Santa Maria per lavori alla rete idrica, divieto di transito tra via dei Serragli e via delle Caldaie. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Ellen Frankenthaler. Dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Brit Floyd, Pulse World Tour. Per il 30° anniversario dello storico album The Division Bell torna in Italia dopo un tour di 90 date negli Stati Uniti, il più famoso show al mondo dedicato ai Pink Floyd. Domenica 3 novembre a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, ex Tuscany Home. Biglietti disponibili su zlive.com, ticketmaster.it, ticketone.it e i circuiti autorizzati.
Autunno fiesolano al Nuovo Teatro di Fiesole. Dal 31 ottobre le musiche di Angelo Branduardi, Moreno il Biondo, Federico Mecozzi, Remo Anzovino, Claudia Bombardella e ancora gli spettacoli letterari di Guido Catalano e Paolo Nori, il teatro di Sergio Maifredi e Silvia Gallerano con lo spettacolo cult La Merda. Autunno fiesolano dal 31 ottobre al Nuovo Teatro di Fiesole. Info e prevendite teatrodifiesole.it.
Contro radio.
That's where he's gonna stay. We're all trying just to find our way every day. Busy's all around town. Busy la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 40 minuti, torniamo negli studi di Controradio con voi in Newsline e apriamo la rubrica, lo spazio del lunedì mattina a quest'ora, notizie dalla Piana. Salutiamo la collega di pianonotizie.it Elena Andreini, ben trovata, buongiorno Elena.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno.
È una settimana importante, Elena, questa, perché ci porta ad un fine settimana di manifestazioni, di anniversari, di riflessioni su quanto accaduto 2 novembre 2023, l'alluvione che ha colpito la Piana Fiorentina, il Pratese, e purtroppo ancora lascia tante ferite aperte sia sul territorio che in termini anche di prospettive, no? Di gestione dei rischi idrogeologici. Cosa avverrà sul territorio di Campi e non solo?
Sì, in effetti ci sarà il prossimo fine settimana, cioè il sabato prossimo, proprio in occasione di un anno da quella terribile esperienza che è stata l'alluvione del 2023 e che ha travolto, come già sappiamo, tutto quanto o quasi il territorio campigiano. Ci sarà una fiaccolata organizzata dai comitati degli alluvionati e sostenuta dal coordinamento di questi comitati. La fiaccolata sarà proprio significativa perché partirà da un luogo veramente ferito dall'alluvione, cioè da Villa Montalvo. Partirà da lì e da lì arriverà poi fino in Piazza Dante davanti alla sede del comune. E la partenza sarà alle 21 sabato 2 novembre alle ore 21 e quindi ci saranno, probabilmente si aspetta tantissime persone. I comitati stanno già lavorando. Qual è il problema? Il problema è che chiaramente ancora la situazione, come dicevi anche tu, purtroppo non è proprio messa del tutto in sicurezza. Insomma, chi vive lì, la paura dell'acqua, dell'esondazione, la paura del fiume che cresce quando piove è ancora palpabile, ancora evidente. I lavori devono ancora terminare, insomma la situazione purtroppo non è conclusa e quindi
ci sono,
si vive
anche
male.
Attività, Elena, che non sono poi riaperte, davvero valutazioni rispetto a quelle che sono state le mancanze di risorse e la prospettiva per nuove emergenze che ha portato anche alcune realtà a non ripristinare, insomma, quello che avevano pre 2 novembre.
Esatto, ci sono tantissime attività che hanno dovuto chiudere perché si sono trovati nell'impossibilità di rialzarsi, proprio perché l'alluvione ha davvero travolto tutto e portato via la loro attività. Ci sono ancora persone, e questo l'ha detto anche il sindaco, ci sono ancora persone che non sono tornate nelle loro abitazioni. Alcuni vivono ancora dai parenti, dagli amici, in situazioni di fortuna, perché le abitazioni ancora devono, non tutte sono tornate abitabili. E quindi, come si diceva, siamo ad un anno da quell'evento, siamo con la paura perché comunque qualsiasi cosa può succedere. Noi speriamo che non succeda più, però il timore per chi vive là, e ve lo dice una che comunque ci ha vissuto per alcuni anni, è veramente forte. Purtroppo niente, questa fiaccolata serve proprio per questo, per ricordare sì l'esperienza, la drammatica esperienza vissuta, ma anche per dire dobbiamo fare in modo che eventi di questo tipo non accadano più, o perlomeno che si possano in qualche modo prevedere o contenere, ecco.
Veniamo invece al tema politico che riguarda Campi Bisenzio. Sono settimane calde all'interno della giunta Tagliaferri. Dopo la rottura col Movimento 5 Stelle, il sindaco di Campi ha nominato 2 nuovi assessori. Come viene eletto questo rimpasto?
Allora, terremoto politico davvero lì a Campi Bisenzio, è stata una settimana un po' complicata. Sì, questi nuovi assessori, secondo me, a questo punto decretano proprio la conclusione definitiva con il rapporto con i 5 Stelle, perché sono i nuovi assessori, lo diciamo, l'avete già detto, comunque lo diciamo, sono Andrea Cavaciocchi e Carla Bonora. E sostituiscono Davide Baldanzi e Giulia Della Giovanpaola, erano esponenti del Movimento 5 Stelle. Questi due, i nuovi assessori, rappresentano Fare Città e Campi a Sinistra, quindi diciamo per certi versi rafforzano anche la giunta campigiana. Certo non è stata una situazione indolore, perché chiaramente sono state anche riviste le deleghe, c'è stato proprio questo rimpasto, non sono passate le deleghe dei due assessori che se ne sono andati, non sono passate direttamente agli altri assessori, sono state comunque rivisitate, ridistribuite, e quindi c'è un leggero, diciamo, non tanto malcontento, però comunque una situazione un po' non piacevole.
Mantiene la sua rappresentatività Tagliaferri in un contesto che si è così modificato all'interno della sua squadra?
Mantiene ancora la sua rappresentatività, perché comunque alla maggioranza, e chiaramente una maggioranza che se continua, precisa, però la maggioranza c'è. E quindi nell'ultimo consiglio comunale c'è stato un po' di movimento proprio per questo motivo. La rottura con 5 Stelle non è passata in secondo piano, anzi è stata un po', diciamo che è andata anche un po' sul personale, e questo non dovrebbe avvenire in politica, però si sa, nei piccoli centri, nelle piccole città può succedere.
Si è avuto proprio l'impressione di una pentola che è stata scoperchiata, no? Di una tensione che si stava accumulando ormai da tempo e che poi è venuta fuori tutta insieme, diciamo.
Esatto, si potrebbe usare un termine di paragone, abbiamo parlato di alluvione, un'esondazione anche questa, in qualche modo, di una situazione un po' che non andava bene, non funzionava.
Invece dici tutto rispetto a una situazione molto in divenire. Parliamo dei casi di salmonellosi che hanno colpito i territori della Piana per quanto riguarda i bambini che sono stati ricoverati a seguito appunto dei casi che hanno coinvolto le mense di alcuni dei comuni serviti dalla società Qualità e Servizi. È notizia proprio di questi minuti che è stata indetta per oggi presso la sede del comune di Sesto Fiorentino una conferenza stampa dei sindaci soci, esatto, di Qualità e Servizi. Cosa si preannuncia?
Noi si spera che si preannuncino i dati, perché effettivamente è una delle cose che manca in questa vicenda. Non ci sono i dati reali della situazione. Sono stati forniti qualche tempo fa in consiglio regionale dall'assessore Bezzini, però dei dati che per esempio il nuovo comitato che è nato la scorsa settimana, Action Salmonella, il comitato dei genitori, ha commentato, questi dati sono sottostimati, e probabilmente lo saranno quelli che erano stati forniti in consiglio regionale. Ecco, quindi ci aspettiamo intanto questo, ma ci aspettiamo anche di capire quale sarà il futuro di Qualità e Servizi e nello stesso tempo dei comuni, perché sappiamo che Qualità e Servizi è comunque una società pubblica dove dentro ci sono appunto tutti i comuni della Piana, e non solo, perché c'è anche Carmignano che fa parte di Prato, e quindi questa è una delle risposte che ci aspettiamo, sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni, e soprattutto capire quali sono, quando ci sono e se ci sono i dati. fondamentali.
Vogliamo, Elena, ricordare un attimo proprio davvero come si è sviluppata la vicenda, perché noi partimmo con una segnalazione di pochi comuni rispetto a anche pochi casi che però sono esplosi diventando centinaia e si sono diffusi anche dal punto di vista territoriale, e rispetto anche alle possibili cause cosa era emerso?
Allora, il caso è scoppiato praticamente un po' più di un mese fa e davvero, come hai detto te, un po' casualmente, un po' così, qualche caso, soprattutto Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, sembrava dove ci fossero questi problemi e in alcune scuole. Poi dopo si è scoperto che i casi di salmonella erano molti di più ed erano stati i bambini coinvolti molti e portati non solo al Meyer ma anche in altre strutture ospedaliere. Alcuni neppure ci sono arrivati perché per fortuna si sono ripresi subito e così via. E cosa è successo? A quel punto è stata fatta un po' una sorta di CSI, nel senso di ricerca di quello che è, di quello che erano le cause, e da lì è nato il polverone. Ecco, da allora sulle cause chi diceva pomodorini, chi diceva le verdure, chi un piatto della mensa del 24 di settembre scorso, chi invece diceva no, i casi sono già avvenuti, erano già presenti nel 2 giorni precedenti.
Ha dato un po' l'impressione e la percezione di una situazione fuori controllo, e questo ha preoccupato ulteriormente le famiglie, immagino.
Ha preoccupato le famiglie che hanno chiesto, si sono proprio riunite in un comitato, e stanno pensando di dare il via ad azioni legali. Quali saranno ancora non lo sappiamo, però stanno pensando proprio questo, perché vogliono appunto la tutela. Ci sono stati alcuni casi veramente raccontati dalle mamme, e in una conferenza stampa sono stati proprio, insomma, toccavano il cuore, perché questi bambini sono stati veramente molto male,
anche molto piccoli. Ecco, da un punto di vista politico, in conclusione, Elena Andreini, siccome si sta parlando insomma, c'è una progettualità di internalizzazione e di recupero appunto dell'in-house anche per quanto riguarda Firenze, proprio con qualità e servizi, tutto ciò rallenterà questo percorso?
Credo proprio di sì. Questo è proprio, non solo, probabilmente rallenterà l'ingresso di Firenze, che doveva avvenire, insomma, nel giro di probabilmente quest'anno, i primi dell'anno prossimo, e quindi è una situazione che bloccherà tante altre. Teniamo presente che il comune capofila di tutto questo è Sesto Fiorentino. E che cosa avrà, quale ripercussioni avrà sul comune? Beh, questo è un po', non è facile da capire.
Intanto sarebbe importante, come dicevi in apertura di aggiornamento su questo tema, avere i dati sanitari.
Capire i dati. E oggi volevo dirti, c'è anche una commissione mensa, proprio su una commissione, scusa, consiliare sulla mensa.
Quindi la giornata è fondamentale per capire gli sviluppi di questo scenario. Grazie a Elena Andreini, pianonotizie.it, per essere stata con noi. Notizie dalla Piana torna lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Alle 8:55 minuti vi starete chiedendo dov'è il nostro Raffaele Palumbo, perché è tornato dall'Algeria con i soci del Contro Radio Club che hanno partecipato a questo meraviglioso viaggio. È tornato, sta bene, solo che l'abbiamo mandato subito sul territorio perché sta seguendo, e poi ci darà conto nei nostri prossimi spazi informativi, di quello che accade al liceo Da Vinci a Firenze. Perché è vero, si torna a scuola perché il monitoraggio condotto nello scientifico di via Marignolli attesterebbe che ogni movimento di assestamento risulta esaurito, e quindi la scuola è stata dichiarata agibile e le lezioni riprendono. Però i giovani non ci stanno, gli studenti e le studentesse hanno proclamato uno sciopero per oggi, quindi presumibilmente sono davanti alla scuola. Ricordiamo quello che è successo: due tramezzi a causa di fessurazioni si sarebbero incrinati. Si è parlato davvero di un boato sentito dagli studenti, all'inizio si parlava proprio di un crollo sotterraneo, i termini utilizzati sono lesioni di due tramezzi, di fessurazioni nello specifico. Era scattato il piano di emergenza, evacuate 1000 persone, quindi di forte impatto anche nelle prime ore, insomma dalle 10 del mattino di venerdì, per studenti, docenti e personale scolastico. Poi le necessarie verifiche, la riapertura annunciata però oggi con le proteste che vi raccontavamo e che soprattutto vi racconteremo nei nostri prossimi spazi informativi. Ma adesso una breve pausa pubblicitaria e poi anche su Controradio TV con la sindaca di Scandicci Claudia Sereni nei nostri studi.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Contest 2024, al via alle serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre. Seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su Rock Contest.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
La scuola di teatro Intercity dà inizio ai nuovi corsi con due prove gratuite. Martedì 29 ottobre dalle 20:30 nella sede storica al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, e dopo il grande successo dell'anno scorso nella nuova sede a Firenze presso l'SMS di Rifredi. Mercoledì 30 ottobre dalle 20:30. Prenotazione obbligatoria. Scrivi a info@teatrodellalimonaia.it.
Teatro delle Donne presenta l'educazione sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere. Da ottobre a novembre, 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com.
Martedì 29 ottobre ad Alta Voce, corso di lettura ad alta voce per adulti, docenti Amerigo Fontani e Antonio Fazzini. 8 incontri ad ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:30 al Park di Fabbrica Europa, in Piazza delle Cascine 4. Prossimi appuntamenti 5, 12, 19, 25 e 28 novembre. Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 2 novembre, gli Spleen, in concerto, band fiorentina ispirata all'alt rock dei primi 90. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30, after show DJ set.
TIFF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIFF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIFF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tiff.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Controradio.
Torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio.
Che meraviglia.
Festeggeremo la fine della che mio fianco a fianco su quel palco.
E sarai bene, sai, e finirà anche il buio, tante cose cambieranno.
I tuoi capelli lunghi, quelli cresceranno di un colore che è un incanto.
E se non cresceranno, allora sai, ti dico, allora starai meglio senza. E quando parlerai alla gente girerà la testa, alcuni sverranno. E si potrà capire quello che è importante, quel che vale veramente.
Insieme rideremo e non ricorderemo niente. Ricostruiranno tutto, ormai si fa anche quello, dopo un sogno che si è infranto.
E si potrà capire, e si potrà capire.
Finché il sole si alza, si potrà capire perché. Finché il sole si alza, non si muore, non si muore. Finché il sole si alza, si potrà capire perché. Finché il sole si alza, non si muore, non si muore.
rimarranno i segni, ma sembrerai più bella il tuo sorriso vinto. E le paure quelle, quelle qualche volta, quelle ancora torneranno.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9 passate da 9 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio anche su Controradio TV e, come anticipato, nei nostri studi la sindaca di Scandicci Claudia Sereni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Veniamo subito ad una prima notizia, perché Sereni è fresca della prima seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Deleghe assegnate, lavoro, cultura, legalità, deleghe importanti anche interconnesse per dare un nuovo significato anche al dialogo all'interno dell'area metropolitana.
Assolutamente sì, sono tre deleghe importanti, sono tre deleghe che sono strettamente legate sia al nostro territorio per quello che Scandicci rappresenta in tema culturale, in tema del lavoro, ma anche sul tema della legalità, dove da oltre 10 anni siamo impegnati su un progetto di sostegno educativo a una cooperativa Libera Terra, che poi è diventato un progetto metropolitano. Quindi insomma tre ambiti in cui noi ci sentiamo rappresentativi e possiamo anche dare il nostro contributo nella città metropolitana, ma anche tre temi su contemporanei del momento, tre temi estremamente impegnativi dove dobbiamo fare oggettivamente la differenza anche in una dimensione metropolitana. Noi dobbiamo sempre più, poi inoltre sono temi totalmente trasversali, è impossibile porre confini nei temi culturali ed è impossibile sul tema del lavoro non avere una visione metropolitana. Quindi con grande onore, perché è un atto di grande fiducia che la sindaca metropolitana Sara Funaro mi ha concesso. Chiaramente c'è stato un grande risultato, anche siamo arrivati secondi come territorio, quindi ecco, io credo che questo sia la base per un'ottima sinergia fra tutti i territori. La cosa più bella lì dentro dal primo consiglio è stato capire che siamo ciascuno di noi chiamati ad andare oltre i nostri confini, a vedere come i temi siano collettivi, corali e possano davvero in questa dimensione metropolitana fare la differenza.
Anche perché, come diceva, dal punto di vista della legalità, della formazione, della sensibilizzazione, è palpabile, lo abbiamo raccontato tante volte, il lavoro portato avanti dal territorio di Scandicci, la diffusione della cultura e cifra stilistica, insomma delle programmazioni che vengono portate in campo durante i vari periodi stagionali, e il lavoro non può non avere un'interconnessione che vada oltre i confini comunali. Un esempio fra tutti, la crisi del settore moda porta ogni territorio a ripensarsi, ma in collegamento, in termini di ripensamento del modello produttivo proprio. Ecco, come sta lavorando Scandicci per un rilancio di un settore che è d'eccellenza sul territorio?
Assolutamente sì. Noi stiamo lavorando per fare sì che questa crisi sia piena anche di opportunità. Noi abbiamo la responsabilità di vedere oltre a questo momento, oltre che a gestire il momento, perché sia chiaro, non sarà sottovalutato quello che è il tema anche di cassa integrazione, eventuali chiusure aziendali, quindi noi saremo assolutamente a monitorare, ma abbiamo uno sguardo lungo, e quindi anche in sinergia con la Regione Toscana, che sta proponendo, l'assessore Marras in particolare, una serie di bandi che studia, finanzia e offre la possibilità di trovare nuovi modelli aggregativi. Ecco, Scandicci si candida a questo punto, insieme anche alla città metropolitana, come modello sperimentale di trovare davvero soluzioni innovative rispetto a quelle praticamente fino ad oggi. La crisi è strutturale, la filiera sta cambiando, tutti, dai grandi brand al piccolo artigiano, hanno oggi la necessità di ripensarsi e di ritrovare nel territorio, senza perdere il valore, perché qui non è in dubbio il valore produttivo, artigianale, di qualità, va preservato, tutti lo vogliono preservare, ma va rigenerato, gli va dato una nuova opportunità. Quindi noi su questo lavoreremo con i sindacati, con i titolari, con le associazioni di categorie, anche a studiare la possibilità di creare un meta distretto della pelletteria nel lusso, qualcosa che ancora non c'è, qualcosa che ci certifichi che il distretto esiste, perché attualmente noi non siamo definibili, siamo un agglomerato così industriale, una zona industriale. Il fatto di poter essere definiti ci aiuterebbe a trovare fondi, fare investimenti coordinati.
Qual è la roadmap che poi porterete nell'interlocuzione anche col Ministero?
Allora, l'interlocuzione col Ministero ovviamente è totalmente in mano alla Regione. Noi abbiamo provato a essere inseriti in queste audizioni che il Ministero ha fatto, non ci siamo riusciti, perché comunque gli interlocutori sono molto così a filiera, dall'alto si arriva poi ai territori. Il governo ha una responsabilità enorme adesso in termini di tenuta, quindi di ammortizzatori sociali, di strategie di finanziamento, di sospensione di pagamenti che sono alle spalle di questo periodo, perché ricordiamoci che le nostre aziende vengono dalla pandemia, quindi c'è una storia dietro già di crisi. Quindi noi col Ministero e insieme alla Regione cercheremo di battere e di tenere alta l'attenzione. Qualcosa si è smosso, adesso ci vedremo anche con gli assessori delegati regionali come la Nardini, e cerchiamo di stare sul pezzo. Dopodiché, nel momento in cui noi potremo dimostrare, numeri alla mano, che abbiamo l'opportunità di diventare di ambire a un riconoscimento, ci sederemo nei tavoli opportuni cercando con tutti gli attori di portare a casa anche un risultato importante.
Anche perché, Sindaca Sereni, questo non è un tema solo per quanto prioritario a livello produttivo, lavorativo, ma un forte incentivo anche motivazionale rispetto ai giovani e alle prospettive che possono avere. Sul territorio di Scandicci è stato fatto un grande lavoro anche in termini di formazione professionale.
Certo, questo tema, il tema del lavoro sta con il tema della formazione. Noi abbiamo una grande novità quest'anno, Polimoda è tornato nella sede fiorentina, ha lasciato uno spazio che oggi, però da oggi davvero, ospita il MITA, la nostra scuola, il nostro ITS sulla moda, un investimento importante che punta anche ad allargare sensibilmente il numero di ragazzi e ragazze che vengono da noi a formarsi, da 150, insomma da quasi 200, superiamo i 450, quindi un bel salto. Lì si gioca l'altra partita, cioè quali sono le figure professionali del futuro in un settore così creativo, perché la moda ha questa grande cosa che è la creatività, che ci può permettere davvero anche di inventarci quello che saranno anche figure nuove, quello che sarà un periodo di transizione.
E veniamo alla Scandicci del futuro in termini urbanistici, perché come dicevamo fuori onda, Scandicci non è solo quello che vedete, ma quello che sarà. Come la state riprogettando? Quali sono le priorità? C'è una riqualificazione anche del centro cittadino che è in atto?
Sì, ecco, in questa mia esperienza nuova da sindaca, sicuramente la cosa più avvincente in questo momento, anche interessante, ricca di prospettive future, è l'urbanistica. Scandicci ha un destino davanti a sé unico. Noi abbiamo questo piano studiato da Richard Rogers che ci indica come una città che può nel suo compimento diventare la città modello del vivere contemporaneo, e nel fare questo abbiamo molte zone che saranno soggette a grandi trasformazioni. Ovviamente un'area prevalente, quella che si affaccia da Villa Costanza, che tutti vedete venendo in tram, da Villa Costanza al Castello dell'Acciaiuolo. Lì crescerà il nuovo cuore della città, con un parco urbano centrale vivo, però che noi desideriamo che sia un central park, nel senso proprio centrale nella vita degli scandicesi e non solo, e intorno un nuovo vero e proprio quartiere moderno. Non solo lì, ma anche in altre zone abbiamo la possibilità di ripensare una città che noi vorremmo che tornasse a essere attrattiva per i giovani, le giovani famiglie, per la ricerca, per l'innovazione, che possa dimostrare che una città verde e sostenibile si può fare.
Ecco, qual è il rapporto rispetto a una rinaturalizzazione, no? Questo è uno dei grandi temi delle città, le depavimentazioni, il recupero del suolo, la battaglia contro le isole di calore.
Allora, noi avremo, ovviamente avendo dei veri e propri vuoti urbani su cui stiamo facendo appunto questo lavoro di grande anche ragionamento, perché quello che tu farai oggi sarà la Scandicci di domani, quindi posto che noi abbiamo da costruire anche questo, purtroppo ce lo affida la storia, non tutti noi sindaci siamo una catena di interpreti, ma spesso ci troviamo a ereditare cose. Posto che appunto ci sarà anche tanto da costruire, noi però stiamo ragionando di fare questo grande piano del benessere cittadino, dove la biodiversità, che è un elemento per noi storico, una vocazione. Scandicci nasce come gli orti di Firenze, con una tradizione agricola anche sull'allevamento importante, da cui deriva la fiera ad esempio. Abbiamo la rete dei semi rurali, abbiamo molte aziende biodinamiche, biologiche, quindi noi vorremmo fare del tema della biodiversità un tema di riferimento per tutti, anche per chi dovrà fare pezzi nuovi di città, anche per chi dovrà poi realizzare giardini, opere di urbanizzazione. Diciamo l'elemento della biodiversità come elemento che riunisce una visione, perché nella biodiversità ci stanno tutti i valori anche culturali, quindi una città che non sia ghetto, per esempio, che mantenga funzioni diverse negli spazi simili, una città che non sia anche nel momento in cui diventa nuova, quindi moderna, che non sia solo per chi potrà permettersi di avere certi spazi in certi luoghi a certi prezzi. Quindi noi siamo per mischiare anche le funzioni, oltre che appunto un rispetto su questo tema del verde urbano completamente nuovo, dove il verde urbano ormai non è più la cosa che ti rende solo il decoro, ma è luogo di benessere, è assolutamente necessario per vivere bene in città tutelare questo aspetto.
Quindi non solo un accessorio appunto di arredamento urbano come diceva, ma un protagonista di questa cura e sviluppo della città. Lei citava Villa Costanza e molti sono i solleciti che ci arrivano dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici per incentivare la tranvia, il mezzo pubblico da Villa Costanza verso Firenze, in quanto è fortemente fruito dai turisti che utilizzano il parcheggio di Villa Costanza con i pullman che ci sono. Ecco, lì c'è uno snodo importante che richiede attenzione soprattutto per una funzione anche di pendolarismo che viene svolta.
Certo, allora Villa Costanza è la nostra grande opportunità e è un parcheggio che nasce unico in Italia, ce ne sono solo due in Europa e nasce 7 anni fa, quindi ha avuto un tempo di crescita. Oggi è sotto gli occhi di tutti il successo straordinario di questo luogo che conta 200.000 vetture l'anno, tra cui tantissimi autobus turistici, sono numeri piuttosto impressionanti quando poi li metti insieme, ed è un nostro aeroporto, è un luogo dove la gente da tutto il mondo arriva. Questo successo non è stato accompagnato in maniera adeguata da sistemi di sicurezza e di collegamento e di anche promozione di opportunità anche diverse. Quindi se arriva lì, si prende il tram, si va a Firenze. Ecco, noi ci vogliamo porre in un'altra maniera. La prima cosa che abbiamo fatto è affrontare il tema sicurezza e su questo devo dire che tutti i referenti, il questore, il prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri mi hanno dato seguito, il prefetto Ferrandino ha messo su un tavolo solo per gestire la sicurezza lì, per analizzare più che per gestire, per capire le responsabilità, e quindi abbiamo un progetto che da qui a Natale dovrebbe essere realizzato e poi magari ne riparliamo appena possibile, però allo stesso tempo fuori lo dobbiamo trasformare in un hub di mobilità sostenibile. Quindi insieme a una riqualificazione del TPL, quindi degli autobus, che sappiamo essere una cosa importante, ci stiamo lavorando, anche servizi di noleggio, di mezzi elettrici, di bici, più taxi, perché anche i taxi sono una cosa difficile lì da recepire, quindi da trovare. Quindi è il nostro hub, è la nostra opportunità anche per un rilancio turistico, perché noi anche su questo dobbiamo lavorare, sul fatto della città metropolitana, e su questo la Funaro anche nella delega alla cultura mi ha fatto capire che c'è lì una volontà, cioè di essere attrattivi anche nei comuni limitrofi a Firenze, di avere sempre più opportunità di fare scendere i nostri turisti, fare conoscere il nostro territorio in maniera più allargato, e quindi anche in termini appunto di proposta culturale per scandicci il parcheggio scambiatore sarà molto molto stimolante.
Dunque ci attendiamo novità da qui alla fine dell'anno, le anticiperemo anche sulle nostre frequenze. Siamo in conclusione, ma vogliamo dare conto di un'iniziativa itinerante importante, la giunta in città, che sta prendendo vita nell'incontro proprio con la comunità.
Sì, grazie anche di questa opportunità, perché sta per partire un tour nei nostri quartieri. Questo sarà solo il primo di tanti, e la volontà è quello di fare conoscere la nostra squadra di governo. I miei assessori sono persone in gran parte nuove, giovani, devono diventare punti di riferimento, quindi un primo giro soprattutto di conoscenza, di relazione e d'ascolto, però poi ne stiamo già realizzando anche altri puntuali su alcuni progetti, alcuni problemi, come ne faremo altri invece di tavoli di lavoro per ascoltare la gente cosa ci chiede nel proprio quartiere, laddove ci sono opportunità di investimento proprio in relazione a questo progetto del futuro. E quindi sì, partiamo mercoledì all'oratorio dei Salesiani, mettiamo insieme Le Bagnese e San Giusto alle 21 e poi Vingone, Casellina, insomma andiamo avanti.
E poi vedremo quello che emergerà, magari lo racconteremo anche qui insieme per capire la restituzione di questo punto feedback che arriverà dagli incontri della giunta in città. Termina qui il nostro approfondimento. Noi ritroveremo naturalmente la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, in prossimi appuntamenti. Alcune cose le abbiamo anticipate, altre le articoleremo da qui alla fine dell'anno, non ultimo forse, ma non diciamo nulla, vero, sull'ultimo dell'anno, sul capodanno scandicese. Siamo davvero in conclusione. Grazie per essere stati con noi. Grazie Sereni.
Grazie a voi, buona giornata.
Rimanete sulle nostre frequenze, naturalmente tra poco arriverà Mirko Ropolo come di consueto con l'ora di ricreazione, poi Benedetto Ferrara in Ad Ovest di Padalino.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. Got a whiskey on the rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell and break my jail. I got a rock and roll feel. I got a need to bump and do. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell, baby. Last train to hell. It's my last train to hell and break my jail. We're gonna rock, we're gonna get some more. Come on, baby, wanna bop, bop, bop. Come on, baby, wanna rock, rock, rock. We're gonna swing, start to do the swing. Come on, baby, everything you need. I got some whiskey on the rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, don't knock it at my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell, baby. Last train to hell. It's the last train to hell to break my chain. I got a grease in front of the rain. If you ever leave-